Allora riprendiamo un breve dibattito, se volete anche venire avanti, forse è più facile. Io vorrei, ci sono già un paio di domande scritte, ma io mi permetto di introdurne un'altra, perché ho paura che quando facciamo questi dibattiti su temi come questi, sembra che parliamo dei massimi sistemi del mondo e che siano questioni lontane, astratte rispetto a Vercelli. Uno dei grandi problemi della globalizzazione e delle iniziative per una globalizzazione dal volto umano tocca l'agricoltura. È la riduzione delle protezioni rispetto all'agricoltura italiana, rispetto al riso, che è uno dei prodotti più protetti, perché è uno dei prodotti su cui i paesi poveri potrebbero maggiormente esportare. Si tratta di questioni spinose che toccano la nostra comunità locale. Tra gli oppositori della globalizzazione ce ne sono di tanti tipi. Ci sono, per esempio, le lobby dei produttori agricoli. Ci sono i difensori dei montanti compensativi, delle leggi che consentono in America, in Europa, in tutti i paesi sviluppati, per carità, di proteggere il settore agricolo, rendendolo quindi competitivo, in grado persino di esportare nei paesi poveri e di mettere in pericolo le agricolture dei paesi in via di sviluppo. Ecco, anche su questo il documento dei movimenti cattolici di luglio ha detto delle cose interessanti. Volevo chiedere al dottor Moro a che punto è il dibattito su questa difficile, spinosa questione che tocca da vicino la nostra comunità locale.
Domande o se ce n'è qualcuno magari?
Ci sono altre domande. Qui sono arrivate due domande, una sulla Tobin Tax, cioè la tassa sulle transazioni finanziarie, e un'altra sul commercio equo e solidale.
Una cosa un po' esteriore al tema, questo relativo alla presa di posizione di queste moltitudini di giovani a Porto Alegre, come fu qui anche a Genova, se questo ha una certa incidenza, se serve,
ci vuole un'altra conferenza qui per rispondere.
Allora, una sensazione che si prova sempre quando si va in giro a fare conferenze è che sempre si accende alla fine delle domande, è una sensazione di, uno, profonda inadeguatezza, secondo, di dubbi sul pubblico che è presente, nel senso dice, ma come fanno a pensare che io possa rispondere a tutte queste robe? Allora, iniziamo a dare una risposta a una domanda che non è stata fatta o che è stata fatta da qualcuno prima privatamente. Quando io dico che pagare le tasse è una roba sacra, poi ovviamente penso anche che usare i soldi pubblici bene sia una cosa tanto sacra, cioè i soldi delle tasse sono sacri, chi li usa male, li spreca, eccetera, va frustato 3 volte al giorno. Così come è probabilmente inopportuno avere un sistema, un'imposizione fiscale che non favorisca né la spesa pubblica né la vitalità delle imprese, eccetera. Però il punto è che se c'è comunque una maggioranza di qualunque colore che decide che le tasse quella non sono in un certo modo, non è che io da solo allora ho il diritto di auto, come negli anni 70 c'erano, autoridotto fuori dall'ottica del sistema, di autoridurmi e dicendo io però quella roba lì non la pago, perché comunque fino a che c'è un Parlamento che è di fatto liberamente eletto e che vota una legge finanziaria, quelle sono le tasse per finanziare le spese della comunità, eccetera. Io dico, è ingiusto, è sbagliato avere le tasse così, se ho questa opinione, ma non è che mi autoriduco. Però è chiaro che poi i soldi delle tasse vanno usati benissimo, non è che possono essere usati male. Ora, qual è la mia opinione sulla Tobin Tax? La Tobin Tax è una roba che purtroppo è un pessimo servizio a James Tobin, premio Nobel dell'economia di diversi anni fa, uno dei più grandi economisti è vivente tuttora, dal dopoguerra a oggi, il quale in un contesto finanziario completamente diverso da quello di oggi, molto più semplice, dove non c'era internet, dove le transazioni finanziarie internazionali si facevano in tutto un altro modo, propose per evitare, per ridurre un po' il peso, rendere più costose i movimenti di capitale esclusivamente speculativi, cioè i movimenti fatti proprio solo per guadagnare qualcosa, le grandi trasferimenti a breve, propose una piccola tassa sui movimenti internazionali, appunto per renderli più costosi. Qual è il problema? Voi avete sentito, ogni tanto si parla di crisi finanziaria nel sud-est asiatico, eccetera, non tanto in Argentina, che è una storia un po' diversa. Ma in Indonesia, dove c'è stata una simpatica crisi finanziaria nel 1995, gli indonesiani erano tutto sommato usciti da una condizione di povertà e stavano abbastanza bene. Le conseguenze della crisi finanziaria che ci fu in Indonesia furono devastanti per la popolazione indonesiana, che rientrò al di sotto della soglia di povertà, tutti persero il lavoro, eccetera, e i costi sociali che il popolo indonesiano dovette pagare furono elevatissimi. Perché? Beh, perché molti speculatori internazionali erano arrivati a comprare cose in Indonesia. E soprattutto attività finanziarie in Indonesia. Il fatto che operatori finanziari di grande autorevolezza andassero in Indonesia ha fatto pensare a tutti gli altri: ah, se ci va lui vuol dire che saranno interessanti, e tutti sono arrivati in Indonesia a comprare. I prezzi delle cose indonesiane sono andati alle stelle, sono rimaste alle stelle per un po', poi i primi che erano andati, quando hanno ritenuto che il prezzo fosse andato sufficientemente in alto, hanno venduto tutto da un giorno all'altro, guadagnando tutta la differenza tra il basso prezzo cui avevano acquistato e l'alto prezzo cui stavano vendendo. Questo ha generato il terrore nel mercato finanziario internazionale, perché tutti hanno detto: ma se vendo lui ci sarà un motivo. Tutti hanno venduto e i prezzi indonesiani sono crollati, prezzi sempre delle attività finanziarie sono crollati da un giorno all'altro. Questo violentissimo cambiamento ha determinato degli impatti molto violenti nel potere d'acquisto della moneta indonesiana, che non ha più potuto, che da un giorno all'altro ha perso tutto il suo valore. Comprare il petrolio, qualunque importazione, è diventato carissimo. Le aziende locali non potevano più permettersi l'acquisto delle materie necessarie per lavorare, insomma, un disastro. Allora, soprattutto sui cosiddetti mercati emergenti, cioè non tanto l'Africa e non l'Europa, gli Stati Uniti e Canada, ma quelle che chiamano economie in transizione, cioè l'est europeo, e i mercati del sud-est asiatico e dell'America Latina, i mercati finanziari locali sono, tra virgolette, piuttosto vulnerabili, perché violenti movimenti finanziari speculativi possono determinare grandi profitti a chi li fa, ma anche conseguenze di una certa consistenza, soprattutto sulla popolazione, oltre che sull'economia locale. Allora, l'idea è di trovare una modalità che renda un pochino costoso il movimento speculativo per ridurne la frequenza e la dimensione. Allora, una tassazione di questo tipo, analoga a quella che aveva proposto Tobin, però tenendo conto del contesto in cui viviamo oggi, in cui appunto il mercato finanziario si è arricchito di mille strumenti grazie a Internet, che allora non c'erano, non solo grazie a Internet, ma proprio grazie alla sua dimensione che è aumentata, beh, potrebbe essere una soluzione. Il punto è che una tassa di questo tipo o viene applicata da tutti o quantomeno da un numero elevato di paesi, o se no è inutile. Se l'Italia mette una tassa di questo tipo, tutti noi, quando dobbiamo fare una spedizione all'estero, che so io, da un giorno all'altro trasferiamo tutto il nostro denaro a Nizza, ma non a Nizza Monferrato, a Nizza in Francia, e quando dobbiamo fare qualunque movimento lo facciamo a partire da Nizza, tanto con Internet si può fare tranquillamente. E aggiriamo la tassa. Allora, o è l'Unione Europea almeno che lo fa, certo procurandosi un costo rispetto alla una sorta di piccola penalità rispetto agli Stati Uniti, okay. Comunque un'area molto vasta, o se no non è efficace. Se un'area dignitosamente vasta cominciasse a farlo, è politicamente rilevante, infatti l'Unione Europea ne sta parlando, seppur con mille dubbi, e questo potrebbe anche provocarne un'estensione. A quel punto potrebbe effettivamente essere utile. La Tobin Tax non serve per dare soldi ai poveri. La critica che viene fatta da chi è assolutamente contrario a tutte queste logiche dice: ma se il problema è procurare soldi per lo sviluppo, ci sono altri metodi, possiamo tassare il commercio delle armi, eccetera. Giustissimo tassare il commercio delle armi, però questa roba qui serve per ridurre la vulnerabilità dei cosiddetti mercati emergenti. C'è un gran dibattito sulla sua efficacia, poi al di là del fatto che sia fattibile o che qualcuno dice che si eleverebbero solamente un po' i prezzi e in percentuali i rendimenti dell'attività finanziaria, cioè i valori dei tassi di interesse per intenderci, per coprire quel costo, eccetera. Il dibattito è un po' aperto. Io credo che comunque politicamente sia interessante, io ne parlo spesso quando posso fare relazioni di 2 ore e un quarto anziché di 1 ora e mezzo, come quello che ho fatto oggi, perché se no non ci sta tutto, perché se non altro pone un problema importante. Il commercio equo solidale, se sia una soluzione parziale, temporale o un modello per il futuro, il commercio equo solidale così come oggi è una nicchia evidentemente nel mondo. Io però non capisco perché non potrebbe diventare il commercio, punto. Voglio dire, in Austria, in Germania, in Scandinavia, dipende dai paesi, in Inghilterra ci sono interi supermercati con i prodotti del commercio equo. Oggi noi abbiamo finalmente qualcuna delle reti del commercio equo che vende ad alcune catene di grande distribuzione. Io ho sempre pensato, ad esempio, che il bel caffè del commercio equo solidale sarebbe opportuno venderlo al supermercato, perché finché noi lo lasciamo nelle botteghe del commercio equo solidale, infatti lo dico ma con apprezzamento, perché poi è un mondo in qualche modo del quale faccio parte anch'io, non è che sia polemico, però diventano le boutique del commercio equo solidale, perché vendiamo solo a noi, per poter pagare i costi di trasporto una roba e l'altra diventa costosissimo, per cui ognuno di noi compra una scatola di caffè equo solidale, poi non dice nessuno, compra 5 scatole di lavato che costa meno, perché se no non ce la fa a spendere due soldi lì, per tanto vale comprare Lilly, eccetera, e insomma, cioè più o meno, e però ce lo diciamo fra di noi. Se lo mettiamo al supermercato, magari un giorno la signora Maria, che non sa niente di cos'è, come prende sta roba, legge scritto cosa c'è nell'etichetta e si domanderà anche cosa vuol dire, magari impara una cosa nuova e magari dopo continua a comprare quella roba lì. E cerca anche altri prodotti analoghi. Comunque il problema è che non è che il commercio equo solidale è altro rispetto ad altre forme di mercato, di commercio, è semplicemente una forma di commercio in cui si paga il giusto tutti gli uomini e le donne che fanno parte del processo produttivo, come dovrebbe essere in tutti i casi. Secondo me la cosa che può fare, cioè finché rimane una cosa di nicchia non serve a molto. Cioè, sì, è utile, soprattutto soddisfa la nostra coscienza di alcune cose, usarle con una provenienza che è sicura. Però il problema qui, io sarò anche un po' malato da questo punto di vista, però è politico, cioè o noi cambiamo, la politica è la ricerca del cambiamento, o noi cambiamo la situazione, o se no noi possiamo farci la nostra nicchietta angelica in cui noi siamo a posto, però il mondo non l'abbia cambiato. A me sembra che quello ci avesse detto che bisogna cambiarlo il mondo, non fare la nicchietta dove poi noi stiamo bene. Allora, per cambiare il mondo il commercio equo può diventare una piccola punta, non tanto fastidiosa, ma avanzata dal punto di vista qualitativo. Voglio dire, nel mondo delle imprese si è diffuso negli ultimi anni, in Italia anche, la certificazione di qualità. La certificazione di qualità è basata su un principio fondamentale, che è: non devo fregare il cliente, anzi, devo cercare di capire quali sono le sue aspettative, anticiparle per soddisfarle. E l'azienda che, almeno in teoria, che ha la certificazione di qualità dovrebbe essere il contrario dell'azienda del mercato di Napoli, del commerciante di Napoli che ti fa vedere la radio e poi ti vende i mattoni, che poi magari non esiste nemmeno, però voglio dire la leggenda, la storiella, no? Esattamente il contrario, perché semmai è l'azienda che ti fa vedere i mattoni, poi dice: guarda, il mattone ti ho dato anche la radio, nel senso che a te serve la radio e ti do la cosa che ti serve. Allora si sta diffondendo anche un po' il marchio etico, la certificazione etica. Quello che si potrebbe fare è quello di rendere sempre più popolare l'attenzione anche al rispetto dei principi etici nel processo produttivo. Ripeto, non sono ancora istituzionalizzate, riconosciute a livello internazionale, sul piano pubblico, queste cose qui, però si potrebbe lavorare per fare in modo che accanto a cose come la certificazione di qualità ci possano essere delle certificazioni di questo tipo che possano suscitare dei comportamenti imitativi. Voglio dire, oggi un'azienda che ha la certificazione di qualità rispetto a una che non ce l'ha è favorita sul piano commerciale, perché se io devo comprare vado da quella che ha una certificazione indipendente che dice che quello lì fa delle robe bene e non per fregarmi, l'altro non lo so. Non ha la certificazione magari perché la chiesa non l'ha ottenuta, allora non mi va tanto. Analogamente, se diventa diffuso un marchio di provenienza etica come cominciano a esserci, beh, io sul mercato, quando vado a comprare una cosa, certamente preferirò quello che ha il marchio da quello che non ha il marchio. Allora, usando gli strumenti del mercato, cioè il fatto che uno è più competitivo, cioè che uno vince nel mercato se offre, magari a parità di prezzo, delle cose in più, una cosa in più è questa della garanzia etica, eccetera. Allora, il commercio ecosolidale può essere una avanguardia, tra virgolette, nel mondo del commercio, nel mondo produttivo italiano, da questo punto di vista, e infatti c'è anche un impegno in questa direzione, tanto più interessante, tanto più efficace se riesce a determinare regolamentazioni di questo tipo che possono indurre comportamenti imitativi, cioè cambiamento nel modo di operare da parte di tante aziende e non solo se si risolve nell'essere una cosettina di nicchia. Gli OGM sono gli organismi geneticamente modificati di cui io so praticamente niente, per cui non risponderei. So che noi abbiamo toccato questa roba qui nel nostro manifesto, ad esempio, dicendo che va benissimo fare sperimentazioni anche sulla genetica sugli organismi, sulle cose che noi mangiamo, no? Praticamente gli spaghetti che noi mangiamo tutte le sere, se li mangiamo tutte le sere, ricevono un bombardamento particolare che io non so neanche come venga fatto, che gli cambia o modifica alcune caratteristiche che hanno e che li rende più adatti al consumo che noi ne facciamo, nel senso che durano di più in scatola, vengono meno i vermi, non so. Io poi ripeto, non sono competente di queste cose, non so esattamente. Praticamente non c'è quasi prodotto di pomodori o agricolo che arrivi sulle nostre tavole che non sia frutto comunque di un'elaborazione per cui gela di meno, non so che cosa. Allora, è chiaro che c'è una preoccupazione di fronte a tutto questo lavoro sugli organismi, che modifica gli organismi, perché si dice, come si dice sempre, dove andremo a finire? Alla fine mangeremo delle cose, pur di aumentare la produzione, avremo delle cose che non sono più né saporite né niente, non sono neanche buone da mangiare, magari ci faranno male, eccetera. C'è una preoccupazione, forse una paura atavica in questo. Allora, certamente però è anche vero che alcune cose la ricerca è riuscita a farle, probabilmente con una certa attenzione, con garbo. Allora, per dire come ci eravamo comportati noi sul manifesto per questa roba qui, noi non avevamo preso posizione perché non avevamo gli strumenti per farlo, e quando non ho gli strumenti per farlo è meglio che non lo fare. Però avevamo detto una cosa: è assolutamente fondamentale, poiché la modificazione genetica degli organismi già esiste, che ci sia informazione, per cui questo sì lo possiamo chiedere sicuri, che ci sia una legislazione più forte che oggi manca, che dica che ogni produttore che fa un riso geneticamente modificato o qualunque altra roba che è, in qualche modo non è il prodotto naturale così come viene da madre terra, scriva sull'etichetta che cosa ha fatto, eccetera. E sulla questione dell'informazione invece i G7 fanno sempre dichiarazioni che dicono che sarebbe importante, anche il WTO ha fatto dichiarazioni dicendo che sarebbe importante aumentare l'informazione dei prodotti, ma poi sul piano del cogente, cioè dell'obbligatorietà, c'è poco. Arrivo a chiudere direi dicendo due cose. La prima è sui popoli di Seattle, eccetera, Porto Alegre, partendo dalla questione dell'agricoltura. Allora, quando parlavo di sviluppo sostenibile, mi riferivo in realtà anche a questo. Effettivamente noi viviamo in un contesto in cui le agricolture del nord del mondo sono strepitosamente protette. Guarda caso, perché nel nord del mondo ci sono degli stati forti, no? Per cui noi viviamo adesso in tempi in cui si dice che non abbiamo bisogno dello Stato, più mercato, meno Stato, però poi quando ci serve ce lo usiamo, e bene lo Stato. Nell'Unione Europea abbiamo fatto, a mio parere, una cosa piuttosto prodigiosa, cioè abbiamo inventato un sistema che pur all'interno di un contesto di mercato evita che ci ammazziamo fra di noi, con la politica delle quote. Vale a dire che si è fatta un po' una valutazione di quanto consumiamo noi di latte, d'olio, di questo, di quest'altro. Dopodiché si è detto, vabbè, ogni paese allora ha diritto a produrre e a mettere sul mercato europeo un determinato quantitativo. Se non ci fosse la politica delle quote, io lo dico un po' estremizzando, però probabilmente i nostri contadini che fanno latte avrebbero chiuso da tempo, perché il mercato del latte sarebbe monopolio, forse ci sarebbe Parmalat, ma se no sarebbe monopolio dei tedeschi e degli olandesi, che sono più produttivi, più bravi, eccetera, eccetera. Il fatto che ci siano le quote è una roba prodigiosa, perché ha permesso a tutti di continuare a vivere, anche se uno magari è un po' meno produttivo di un altro, però sa che la sua parte di produzione la vende. Certo, se poi si mette a mercanteggiare pur di vendere un po' di più, compra la quota da quello che è andato in pensione, eccetera, e poi si lamenta che non gliela riconoscono, questo è un altro discorso. Però siamo di nuovo lì che stiamo cercando di giocare con le regole per trovare delle strade personali. Tutta questa logica delle quote è bellissima, dicevo, perché evita che fra di noi europei ci ammazziamo, ci scanniamo nella competizione, però ha un elemento di vulnerabilità oggi grave, vale a dire che 30 anni fa, quando è stata lanciata questa politica, andava benissimo. Oggi, in cui il mercato, anche quello alimentare, è un mercato assolutamente internazionalizzato, noi sussidiamo l'agricoltura, cioè diamo un sacco di aiuti di fatto agli agricoltori attraverso tante maniere: la benzina che costa meno, i finanziamenti agevolati, il dazio sulle prodotti agricoli stranieri che vengono da noi, extraeuropei. Le barriere anche non daziarie, cioè magari non c'è il dazio, però uno può vendere solo se c'ha la scatola fatta in un certo modo, o solo tanti chili e non tali altri, eccetera, eccetera. Insomma, noi proteggiamo le nostre economie, le nostre agricolture, e questo fa sì che i paesi del sud che producono agricolture, che potrebbero vendere a noi un po' di roba e che potrebbero avere un po' di risorse economiche così in cambio, non usufruiscono di questa opportunità. Allora, se combattessimo ad armi pari, come gli amanti del mercato libero, liberissimo, vorrebbero, non esiste dubbio, molti di noi chiuderebbero, perché i prodotti del sud costano di meno. Allora, si tratta, io credo, di trovare una maniera graduale per risolvere questa situazione, cioè non è che da un giorno all'altro si toglie tutto, perché quelli che fanno il riso qui hanno anche la famiglia loro, non è che dobbiamo da un giorno all'altro mettiamo la famiglia del sud in condizioni di vivere e la famiglia del nord che deve morire di colpo. Dobbiamo trovare delle forme graduali per consentire l'ingresso di questi prodotti da noi senza penalizzare in modo troppo drastico, troppo brutale chi rimane senza la protezione a cui era abituato fra di noi. Però sicuramente la prospettiva è di provare a vedere delle soluzioni di attività diverse, di diversificazione delle attività anche per la nostra agricoltura, che non ha che diventa ridondante o che toglie spazio, soprattutto se assistita all'agricoltura del sud. Un'idea che era quella che noi abbiamo messo in manifesto è di immaginare una politica delle quote a livello planetario. Cioè, sedersi intorno a un tavolo in sede di Nazioni Unite piuttosto che WTO, vedere qual è il fabbisogno annuale dei vari prodotti agricoli e poi attribuire delle quote per continenti e quindi per nazioni, in modo che così ognuno abbia comunque un po' di spazio produttivo, anche perché noi non è che possiamo smettere di produrre qui, perché il terreno va comunque coltivato, perché sennò ci sono dei problemi sul piano ambientale o comunque va gestito in qualche maniera. Per ora la questione delle quote è un po' una romantica proposta che è stata discussa, non è che non sia stata discussa, cioè non l'abbiamo messa solo nel manifesto, è una cosa di cui si comincia a parlare. Da questo punto di vista, incredibilmente, il Vaticano ha una grandissima iniziativa nelle sedi internazionali su questo argomento, però non è ancora vicina, secondo me, la possibilità che venga messa in atto. Si faceva riferimento al fatto che ci si chiedeva se il popolo di Seattle è utile, è coeso e quant'altro, e si faceva l'esempio di alcuni contadini nostri vuol dire del nord, che si dichiarano violentemente contro la globalizzazione, proprio perché verrebbero penalizzati da una eliminazione delle regole, cioè globalizzazione intesa per globalizzazione selvaggia, per cui si tolgono tutte le regole e tutti gli aiuti. Allora, a Seattle si celebrò la precedente riunione del WTO, che vide delle manifestazioni purtroppo violente e giornalisticamente la nascita, ma solo giornalisticamente, del cosiddetto popolo di Seattle. Secondo me il popolo di Seattle non esiste, perché a Seattle a manifestare contro il WTO c'erano i sindacalisti dell'AFL-CIO, che è il più grande sindacato americano, che manifestavano perché avevano paura che l'eliminazione delle protezioni delle aziende americane avrebbe significato perdere i posti di lavoro. C'erano i Nazi Skin, ma non sto esagerando, c'erano proprio gruppi Nazi Skin che protestavano contro la globalizzazione perché avevano paura, perché gli dà fastidio avere i neri che vengono a casa nostra. C'erano quelli come noi che protestavano contro il WTO perché dicevano che se non si fanno regole che favoriscono i paesi poveri, questi muoiono, eccetera. Le ragioni per cui si protestavano erano abissalmente, diametralmente diverse. Poi, per assoluta combinazione, tutti avevano il medesimo obiettivo, cioè che fallisse quella conferenza, ma per ragioni diverse. È chiaro che una roba di questo tipo non può stare in piedi a lungo. Oltretutto, non c'è solo nel popolo di Seattle una grande confusione in termini di obiettivi. Siamo contro la globalizzazione, oppure siamo per il governo della globalizzazione, eccetera. Ma c'è anche una grande confusione sul piano dei metodi, nel senso che c'è chi ritiene che la non violenza sia una questione di principio e c'è chi non ha precisamente questa convinzione, come abbiamo visto.